Anzitutto devo fare ammenda perché la volta scorsa credo di essermi espresso non propriamente in maniera adeguata a proposito della questione dell'imitazione, nel senso che gentilmente Suor Elena era appunto fatto notare, ha ragione, e appunto l'idea non è tanto quella di non imitare Gesù, ma che questa imitazione non diventi una specie di condanna, cioè qualcosa che diventa così impossibile da realizzare da essere invece di uno sprone alla vita cristiana un limite, che dice è una cosa impossibile per cui lascio perdere. Ecco, non credo appunto di non essermi espresso proprio propriamente bene e ringrazio appunto chi me l'ha così attentamente detto privatamente, proprio perché questo aiuta tutti certamente a comprendere meglio una lettera che, come vediamo, è ricca, non è per niente semplice e insieme può essere presa da vari punti di vista. Ora, questo capitolo terzo, da 3.1 fino a 4.1, in questa sezione, in questo capitolo intero, Paolo offre ancora una serie di istruzioni ai filippesi, come aveva già fatto nel primo capitolo. E notate come questo capitolo è caratterizzato da tutta una serie di imperativi. All'inizio 3.1, siate lieti, e poi versetto 2, guardatevi dai cani, e poi versetto 17, fatevi miei imitatori, e poi ancora alla fine 4.1, rimanete in questo modo saldi nel Signore. Questi continui imperativi, cui bisogna aggiungere anche l'esortazione del versetto 15, che appunto dobbiamo avere questi sentimenti, esprimono il carattere davvero esortativo di questa istruzione, che è sempre rivolta ai fratelli. Vedete versetto 1, 3.1, fratelli miei, nuovamente al versetto 13, fratelli, e poi ancora al 17, fratelli, e poi termina ancora 4.1, fratelli carissimi. Ho dato una sbirciatina alla versione inglese e traduce sempre brothers and sisters, quindi unisce fratelli e sorelle in modo politicamente corretto. Ora, nonostante le apparenze, al cuore di questo capitolo non c'è tanto la critica degli oppositori, che c'è, ne abbiamo ascoltato, che poi vedremo di comprendere meglio, ma potremmo dire Paolo mette in guardia i suoi cristiani da coloro che, e qui si pensa a certi giudei, vivono in maniera contraria all'esempio che Paolo sta dando. E quindi Paolo si concentra su temi che sono assolutamente fondamentali per il suo discorso. Per esempio la dicotomia fra carne e spirito, la dottrina della giustificazione, e quindi il tema della legge, il tema della fede, il tema della giustizia, la partecipazione al destino di Cristo, alle sue sofferenze, alla sua morte, alla sua risurrezione, e in particolare sono tre, potremmo dire, i processi che vengono innescati. Il primo lo possiamo definire così, c'è una trasformazione dell'Apostolo che si basa sull'evento di Damasco, cioè Paolo fa memoria di quell'evento che gli ha veramente ribaltato interamente l'esistenza, e da qui, a partire da qui, un secondo processo che è quello della trasformazione a cui i filippesi sono chiamati, e tutto questo si fonda, ecco la ragione che abbiamo già visto la volta scorsa, sul prototipo in certo senso di Gesù, che è colui che ha svuotato se stesso. Allora, a partire da Gesù, Paolo sviluppa una riflessione che anzitutto è autobiografica, anche parla di sé, ma insieme chiede ai cristiani di assumere gli stessi sentimenti, di avere lo stesso comportamento. Ora, qualcuno può rimanere un po' sorpreso che in questa pagina Paolo porti se stesso come esempio. Quasi, anzi, senza quasi, fa l'elogio di sé. E questa cosa può infastidire, perché? Perché sembra che il modello non sia Cristo, ma sia Paolo. Ora, certamente, come possiamo comprendere questo tratto così singolare di Paolo? In realtà noi conosciamo che sappiamo che nell'antichità c'era una modalità per parlare di sé senza esaltarsi, era chiamata tecnicamente periautologia, e cioè un modo in cui chi scrive riconosce alcuni doni, riconosce alcune grazie, alcune caratteristiche positive che lo riguardano, senza esaltarsi, ma semplicemente proponendosi come esempio. E in questo senso Paolo ha uno scopo, che è quello di esortare i filippesi e esortarli a intraprendere una strada per loro vantaggiosa. Quindi Paolo non parla unicamente di sé, ma parla dei suoi destinatari, soprattutto attribuisce i doni di Dio, di cui dispone l'opera di Dio, a sé ma anche a loro. Quindi potremmo dire, Paolo addirittura non nasconde i propri difetti, ma vuole il suo scopo è proprio quello di esortare questa comunità a delle scelte che siano delle scelte, come vedremo, totalmente fondate sull'evento, sull'esempio, sul modo di vivere di Gesù. Ultima battuta su cui ritornerò un attimo: noi non riusciamo a capire bene chi siano gli avversari. Ora, questa indeterminatezza da sempre incuriosisce gli storici, perché ci si chiede chi sono costoro di cui Paolo parla, e d'altra parte questa, come dire, ambiguità, questa inadeguatezza, indeterminatezza nel descrivere gli avversari è un vantaggio nella lettera. Perché? Perché questi personaggi così lievemente tratteggiati possono diventare uno specchio non solo appunto della situazione storica, ma anche della situazione di molti lettori. Concretamente abbiamo tre momenti. Anzitutto, primo momento, i versetti da 1 a 11 che parlano della opzione, della scelta radicale di Paolo. Secondo momento è un momento in cui l'Apostolo mostra di essere totalmente teso verso Cristo, versetti da 12 a 16, scusate, mi è saltato il computer la riga. Ultimo momento, da 3:17 a 4:1, invece, ci sono diversi modelli. Cerchiamo anzitutto di vedere la prima parte, i primi 11 versetti. Anzitutto vedete che l'inizio chiaramente si attacca a quello che diceva prima, si collega per il resto. Evidentemente Paolo sta parlando, ha raccontato di Gesù, abbiamo ricordate, ha fatto l'elogio di Gesù e poi ha parlato, in questo ho trascurato l'ultima volta, di Timoteo e di Epafrodito, e a quel discorso si collega introducendo questo nuovo argomento. E notate come il tono è un tono assolutamente sereno. È il tono di chi è pieno di gioia, è il tono di chi è caratterizzato proprio dall'invito all'esultanza. E quasi scusandosi ricorda che non esita a scrivere al fine di essere utile ai suoi destinatari. In effetti, poco dopo, afferma che vuole affrontare il tema centrale della lettera, cioè l'orientamento della vita ad un solo fine, quello di guadagnare Cristo, che è il sommo bene dell'esistenza. Allora, dopo questo inizio, vedete, in cui lui appunto si rivolge ai fratelli, quindi c'è una mozione degli affetti e li invita ad essere nella gioia, e poi ricorda che questa scrittura è qualcosa che dà gioia, sicurezza, in fondo consolazione, ecco che l'esortazione poi diventa molto diretta. E qui il linguaggio cambia. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Chi sono questi tali? Forse sono alcuni missionari che insegnavano un Vangelo, cioè un annuncio, molto anacquato, intriso di formalismo, di legalismo, di stampo giudaico. E Paolo non ci dice molto a proposito di questi personaggi, già dicevo prima. Questa, attenzione, è una modalità tipica un po' dell'antichità. Gli avversari non si citano, si allude al loro pensiero, al loro comportamento, ma non si citano, proprio perché è il loro gioco questo. Aspettano solo di essere citati per avere importanza. E invece il non citarli, in certo senso, li relega nel dimenticatoio. È già un modo per prendere le distanze e, come dire, giudicare il loro modo di vivere o di pensare. E allora questa esplicita scelta di tacere il nome degli avversari ha anche un altro effetto. L'anonimato permette l'identificazione. Quindi gli ascoltatori possono pensare a tante situazioni evocate, forse molto precise, sicuramente, forse un po' più vaghe, che però si riflettono in quanto Paolo sta dicendo. Ora, qual è la modalità con cui Paolo attacca? La modalità con cui Paolo attacca i nemici è molto significativa ed è una forse delle più efficaci. Li ridicolizza. Ridicolizzare un avversario, evidentemente, è una maniera per suscitare l'emozione negativa degli ascoltatori e, naturalmente, far prendere loro le distanze, proprio perché Paolo li accusa. Anche il modo in cui si esprime è molto forte. E qui i tre termini sono tutti in greco, sono tutti iniziano per K. Cani, cattivi operai. E poi il terzo termine sarebbe da qui tradotto gentilmente quelli che si fanno mutilare, ma sarebbe da tradurre castrati, mutilati, cioè gente che si, appunto, si castra. Quindi capite che il linguaggio è fortino, non è propriamente molto gentile. Ora, il primo termine, cani, è molto ingiurioso nella mentalità ebraica. Perché? Perché il cane è un animale impuro. E quindi difficile però capire a chi l'apostolo pensi, anche se c'è un particolare, che i giudei solitamente chiamavano cani pagani. Anche nel Vangelo Marco 7, per esempio, lascia che i cagnolini si nutrano. Lì è un po' più gentile, insomma, c'è un vezzeggiativo, cagnolini, binario, ma in realtà sono anche cambi molto. E i pagani sapevano che i giudei si esprimevano in questo modo. Ebbene, qui vedete, Paolo ritorce questo appellativo sui suoi avversari. Quindi cani nel senso proprio di che si comportano, in fondo che vivono come i pagani paradossalmente. Secondo termine, cattivi operai, che cosa rimanda? Ai falsi apostoli, a quelli che nella seconda Corinzi 11 vengono chiamati apostoli fraudolenti. Cioè missionari che annunciavano un Vangelo fuorviante, diverso da quello che proclamava Paolo. E cioè qualcosa di molto accomodante, di molto, in fondo, o legato alla mentalità ebraica, giudaica, nel senso peggiore, quindi legalista, oppure che toglievano tutta una serie di elementi dell'annunzio evangelico. Il terzo termine è molto forte, vi dicevo castrati. E questo termine, catatomè, ricorda un altro termine importante, peritomè. Catatomè significa castrazione, peritomè significa invece, al contrario, circoncisione. Capite che il gioco è molto fine, perché gli ebrei sono tutti circoncisi, ma qui con una piccola variante nella parola greca, si dice qualcosa di totalmente diverso. La circoncisione è il segno per eccellenza dell'appartenenza a Dio, la castrazione evidentemente è tutt'altra cosa. Ora, dopo aver istruito i filippesi a stare in guardia da questi oppositori, Paolo parla dei discepoli di Cristo come i veri circoncisi, versetto 3. Cioè l'apostolo, vedete, non ha tanto interesse a precisare l'atteggiamento degli avversari, ma vuole suggerire alcune attitudini da adottare proprio nella disponibilità a Cristo e allo Spirito. Questo è interessante perché Paolo non si perde mai a descrivere gli avversari, ma al contrario offre un esempio positivo. Dice: vabbè, questi sono così, ma voi fate in quest'altro modo. E quindi mostra come, appunto, l'affermazione iniziale forte: noi siamo i veri circoncisi, cioè esplicita concretamente che i cristiani, sempre versetto 3, vedete, servono, rendono culto, appunto, per mezzo dello Spirito a Dio. Quindi ecco il vero culto, non tanto un segno nella carne che dice l'appartenenza a Dio, ma il rendere culto per mezzo dello Spirito, e qui lo Spirito di Dio evidentemente è quello donato da Gesù. Questa attività sotto la potenza dello Spirito è in chiara opposizione a coloro che pongono ogni fiducia nella carne. Il servizio a Dio esprime quindi non solo il culto dell'intera vita cristiana come relazione a Dio, come relazione con Dio, ma è la vera offerta, è il culto gradito a Dio. Quindi potremmo dire, usando un linguaggio che è desueto a Paolo, Paolo raramente usa il linguaggio sacrificale, mostra come è la vita stessa ciò che il Signore gradisce. Il Signore non vuole appunto incensi, riti, ma la vita, è la vita cristiana, è la vita secondo lo Spirito. E a questo punto ecco che questo diventa un vanto. Il riferimento al vanto, appunto il kertos, è guadagno, è molto forte in Paolo e frequente, ed è utilizzato certamente in contesto polemico. È da Gesù, dalla fiducia riposta in Lui, che viene la fierezza cristiana. Ora, la terza menzione, vedete, è formulata negativamente. Appunto, sempre il versetto 3, i veri discepoli non pongono la loro fiducia nella carne. È chiaramente una frase ironica che fa una chiara caricatura dei giudei. Ora, come ogni caricatura, c'è qualcosa di esagerato. Perché? Perché la circoncisione è molto di più, non è semplicemente un segno formale. Ma nello stile polemico dobbiamo capire, Paolo dice, attenzione, che c'è una scelta radicale da fare: o porre la propria fiducia in Cristo e nella giustizia che viene da Lui, oppure porre la propria fiducia nella legge di Mosè, nella circoncisione. Bisogna scegliere o una o l'altra modalità, o appunto fidarsi di Gesù oppure confidare nella carne. E questa prima argomentazione, che dunque esclude una modalità di vivere che si affidi alla legge, questa prima argomentazione termina con un fortissimo riferimento personale. Vedete, versetto 4, sebbene anch'io in essa, nella carne, possa confidare. Cioè Paolo non ha nessun complesso di inferiorità rispetto ai suoi avversari. Anzi, può tranquillamente sfoderare il proprio curriculum. E per esplicitare tutto questo, Paolo pone in parallelo il proprio passato pre-cristiano, cioè da israelita, fiero della legge, in una logica secondo la carne, con l'attitudine esattamente dei cattivi operai. E allora ecco che l'apostolo presenta il suo cursus honorum, la sua carriera, presentando qui 7 elementi. Dopo la circoncisione, vedete, ce ne sono altri 6, e tutti in coppia. Cerchiamo di vederli un attimo. Anzitutto, vedete, appunto, se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui. E qui inizia: primo, circonciso l'ottavo giorno. La circoncisione è al primo posto, ovvio, se lui dice noi siamo i veri circoncisi, è chiaro che ricorda che anche lui è stato circonciso. E l'ottavo giorno ricorda esattamente la legge, la millà, la circoncisione viene fatta proprio l'ottavo giorno di vita del bambino. Qualsiasi giorno sia, anche se sabato, è possibile fare la circoncisione qualsiasi giorno. E sappiamo che la circoncisione è il segno nella carne della risposta del popolo all'alleanza di Dio. È stata data ad Abramo e alla sua discendenza. Quindi Paolo appartiene al popolo dell'alleanza dalla nascita, come certifica la sua circoncisione l'ottavo giorno. Poi le tre espressioni esplicitano l'appartenenza al popolo ebraico e Paolo sfodera addirittura il suo albero genealogico, ricordando di appartenere alla tribù di Beniamino, alla quale è venuto anche Saul, il primo re di Israele, che è suo omonimo, lui si chiama Shaul, appunto Saulo, e insieme, essendo nato a Tarso, cioè in diaspora, non nella terra di Israele, Paolo precisa, per evitare qualsiasi malinteso, che in ogni caso è ebreo, figlio di ebrei. Quasi a dire, nonostante non sia nato nella terra di Israele, tuttavia è cresciuto secondo i più stretti dettami della legge, nella sua più rigorosa interpretazione. Dopo l'origine, Paolo si attarda sul proprio comportamento e anzitutto ribadisce la sua appartenenza al gruppo dei farisei. Ora, ricordiamo che i farisei non erano un gruppo, anzitutto, per noi farisei oggi significa uno falso, uno che dice una cosa e ne fa un'altra, e, non so, si esprime in maniera gentile, ma dietro è un lupo. I farisei erano in sé una setta, cioè un gruppo, meglio dire un gruppo, erano uno dei tre gruppi dei tempi di Gesù, erano i farisei, i sadducei e gli esseni. Dei sadducei sappiamo praticamente quasi niente, degli esseni sappiamo semplicemente che erano pochi, che erano legati alla nobiltà, diciamo all'aristocrazia sacerdotale. Gli esseni sappiamo qualcosa in più perché sono coloro di cui si è trovato moltissimo materiale a Qumran, le grandi scoperte del Mar Morto, e i farisei invece indubbiamente conosciamo meglio. Perché? Perché i farisei sono stati coloro che poi di fatto hanno dato l'imprinting al giudaismo dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70, e quindi quella corrente, diciamo, continua fino a oggi. Ora, in sé i farisei avevano l'intenzione originaria di osservare tutti e 613 precetti della legge. Sicché il movimento farisaico all'inizio non è un movimento che si incarta, che si ripiega, ma al contrario, che intende vivere radicalmente la fedeltà alla legge. E attraverso un sistema che è quello della siepe, cioè quello di far sì che il precetto si allarghi proprio per viverlo integralmente, questo era un po' il limite indubbiamente, ma in sé come movimento era un movimento positivo che ha avuto anche, diciamo, dei fra virgolette santi, cioè persone che veramente hanno riscoperto il grande valore della fedeltà alla Torah, alla legge. Poi chiaramente c'erano, come al solito, gruppi, diciamo, fanatici, con quelli con cui si scontra Gesù, per esempio. Ora, Paolo ricorda proprio questa sua appartenenza, cioè non era, come dire, noi diciamo cristiano della Domenica delle Palme, o un fareseo di Kippur si dice, cioè un ebreo di Kippur, cioè uno che va in sinagoga una volta all'anno. Assolutamente, era uno zelante, era uno che viveva intensamente la sua fede ebraica. E questo è diventato lo zelo nella ferma, nella persecuzione della Chiesa. Cosa c'è dietro questa persecuzione? Paolo non sopporta il fatto che questi cristiani, che probabilmente erano tutti ebrei all'inizio, anzi certamente, che questi ebrei diventati cristiani adorino il crocifisso. Questo è il punto che gli dà fastidio. Ammette tante cose, ci stavano, ma l'idea che si adori un crocifisso, uno morto maledetto appeso alla croce, questa cosa è assolutamente impossibile. E il riferimento alla giustizia finale, appunto, zero persecutore della Chiesa quanto alla giustizia irreprensibile, il riferimento alla giustizia rimanda proprio a una sua osservanza profonda della Torah, che in realtà, in maniera poi, non gli giocherà a nulla. Allora, vedete, Paolo sfodera davvero il suo curriculum. Non ha nulla da temere, può guardare in faccia a testa alta questi suoi avversari. Perché? Perché lui è un ebreo, circonciso, fedele alla legge, fariseo, quindi ha le carte in regola, possiamo dire, non ha problemi da questo punto di vista. Ma col versetto 7 introduce il grande cambiamento, il cambiamento radicale di valori, e lo esprime in maniera, direi, abbastanza brutale. Perché? Perché chiaramente dice che l'irreprensibilità, la giustizia secondo la legge di Mosè, sono da lui considerate una perdita, addirittura spazzatura. Qui il termine usato in realtà è un po' diverso, ancora più forte, potete immaginarlo. E cioè il mutamento qui da dove viene. Questo shift, questo cambiamento radicale avviene dall'incontro che Paolo ha fatto con Gesù. È proprio questo incontro con Cristo che ha letteralmente cambiato, ribaltato quest'uomo, facendogli compiere un cammino e un cambiamento a 360 gradi. Ma vedete, a questa perdita si contrappone un guadagno, e questo è espresso con una formula: la conoscenza di Cristo. E che non è chiaramente la gnosi, ma è l'amore per Gesù, è praticamente la comunione con Lui. Chiaramente qui il riferimento all'evento di Damasco, e cioè colui che era un feroce difensore della lezione, dell'alleanza e così via, e addirittura un atteggiamento persecutorio, prende coscienza, ecco quello che è successo, che Dio si rivela proprio lì, in Gesù crocifisso. Questa è l'intuizione che Paolo, veramente dono della grazia di Dio, che ha toccato Paolo. Questo fanatico avversario diventa il portaparola più deciso della nuova fede. E il mutamento è radicale e ha una unica sola ragione: Cristo. Cioè non c'è altro. Tant'è che Paolo lo ribadisce al versetto 8, ripetendo sostanzialmente la stessa cosa. Allora, il confronto fra i due momenti, prima e dopo, cioè prima dell'incontro con Cristo e dopo, mostra che quella di Paolo è stata davvero una felice perdita. Cioè, lui non ha fatto un esercizio ascetico, e quindi mettendosi in un atteggiamento di ascesi, di un lungo cammino che l'ha condotto lì, ma questa è stata la conseguenza di un incontro. Certo, non un incontro, diciamo, vis-à-vis come quello che abbiamo noi, ma un incontro interiore, profondo, che però l'ha cambiato radicalmente. E la scoperta di Gesù ha stabilito le distanze fra ciò che possedeva e le realtà di cui era fiero. Vedete, il contraltare della conoscenza di Cristo, appunto una speciale relazione con Lui, appunto è quella realtà che lui ha perso. Quindi da una parte quanto credeva prima, quanto per cui viveva prima e che ha abbandonato, da una parte, e dall'altra invece la persona di Gesù. E qui addirittura lui chiama, versetto 8, mio Signore. Vedete, c'è un aspetto affettivo, una relazione veramente unica, speciale, che fa addirittura considerare tutto il resto come appunto spazzatura, come degli escrementi. Ora, che cosa significhi questo guadagno? Paolo lo precisa nei versetti 9-10, dove il registro qui cambia. Perché? Perché non è più il linguaggio del possesso, ma il linguaggio dell'essere trovato, cioè dell'essere unito a Cristo. Il nuovo bene si rapporta completamente ad un altro. È la fede in Gesù, è la conoscenza, è la sofferenza, è la morte, la resurrezione di Cristo. Cioè, Paolo è giunto a una nuova conoscenza di sé. L'apostolo non può pensarsi se non in riferimento a Cristo. E allora il fatto di essere trovato in Cristo permette di conoscerlo secondo molteplici dimensioni, qui sintetizzate dal riferimento alla potenza della sua resurrezione, della comunione alle sue sofferenze, cioè due facce della stessa medaglia. La potenza che emana dalla resurrezione è sperimentata addirittura nelle sofferenze. Non si tratta tanto di conoscere il fatto della resurrezione, questo è impossibile per l'uomo. Noi non possiamo sperimentare la resurrezione nella sua pienezza, ma appunto la sua potenza, sì, la sua effettività nell'esperienza discepolare, nella concreta vita cristiana. Cioè Paolo vive una vera e un vero e proprio svuotamento, direbbe il capitolo 2 kenosis, cioè appunto abbassamento, per mezzo delle sue sofferenze apostoliche a servizio del Vangelo, ma sa bene che la prospettiva non è quella della sofferenza, ma è quella della resurrezione. Tant'è che termina esattamente così. Versetto 11 mostra esattamente che la speranza è questa, quella di giungere alla resurrezione, a quella realtà di cui già Cristo è totalmente in possesso. Allora, vedete che questo primo pezzo è veramente molto intenso, perché parte è affettivo, diventa polemico e conclude in maniera profondamente teologica, però attaccato alla vita, cioè è la vita dei filippesi che respira dalla potenza della resurrezione, che già gode di questa grazia e di questa speranza che è legata all'incontro con Lui, all'incontro col mistero di Gesù. Quindi Paolo in un certo senso dice: attenzione, che l'esperienza fondamentale, assolutamente fondamentale, è proprio questa, l'incontro con Cristo. Ora, capite che un discorso così però ha un rischio, quello di far pensare che Paolo sia un santo, e cioè che sia totalmente perfetto. E Paolo in un certo senso ci tiene a dire che così non è. E infatti nei versetti seguenti, da 12 a 16, in fondo smonta l'idea e l'impressione di essere giunto alla perfezione. Perché questi versetti, da 12 a 16, sono tutti caratterizzati dal fatto che egli è in ricerca, vuole ottenere, quindi non ha, vuole raggiungere, quindi è in cammino, vuole conquistare, quindi non possiede, e poi vuole perseguire, quindi non è ancora arrivato, vuole essere perfetto e dunque lo è imperfetto, eccetera. Cioè, Paolo, in una parola, è in cammino. Certo, un cammino deciso, uno slancio, potremmo dire, cordiale di tutta la sua persona, di tutto il suo cuore, ma non è ancora arrivato. Cioè, introduce una specie di correzione, una specie di freno. Vedete il versetto 12. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato. Quindi Paolo parla di una conoscenza imperfetta, e questa modestia non gli impedisce di esortare i cristiani, versetto 15, appunto, noi che siamo i perfetti, cioè il fatto di essere imperfetto non impedisce di guardare alla perfezione come qualcosa che realizza evidentemente Dio. Ora, qui sembra quasi che Paolo abbia una specie di difficoltà ad esprimersi. Perché? Perché in fondo cerca di mostrare come, cioè prima nega, poi si corregge, poi ritorna sui suoi pensieri, Il nocciolo è questo: io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Quindi, ancora una volta, vedete, è questo evento che l'ha mutato, che l'ha cambiato, che l'ha radicalmente trasformato. E questo elemento determinante della sua vita, notate, non gli appartiene. Perché? Perché il mistero di Cristo non è qualcosa di cui si è impossessato, l'ha determinato, è dentro di lui attraverso il suo spirito, orienta la sua corsa, ma Gesù è libero e appunto come ha toccato lui, così tocca anche altri. A questo punto, vedete, il linguaggio 13-14 si fa un linguaggio sportivo. E cioè Paolo comunica una cosa importante. Egli, interamente orientato verso uno scopo, vuole perseguirlo. E la metafora appunto è sportiva. L'immagine è quella del corridore, che quando gareggia non si volta indietro, ma è teso tutto in avanti, con l'intenzione di raggiungere il traguardo e naturalmente di guadagnare la vittoria, quindi l'alloro sul capo. E con questo spirito Paolo intende raggiungere il suo scopo. Il premio, notate, come la metafora continua, è la chiamata di Dio in Cristo Gesù, cioè la perfetta conoscenza di Cristo, l'essere interamente posseduti da Lui. Notate l'elogio di sé, che era iniziato al versetto 4 con un bel io, termina al versetto 14 con un bel Gesù Cristo. Cioè è Lui che ha agito in Paolo e anche nei cristiani. E a questo punto il discorso continua mostrando che questo elogio è al servizio dell'esortazione. Paolo non offre qui consigli pratici, lo farà dopo, ma intende mettere a fuoco le disposizioni interiori, gli intenti più profondi dei filippesi. Ma ecco qui il terzo momento, da 3.17 a 4.1, finalmente offre una serie di consigli pratici. E qui il discorso, vedete, inizia così, versetto 17: fatevi miei imitatori. Attenzione, ancora una volta l'oggetto dell'imitazione non sono le qualità o le virtù di Paolo, ma il modo in cui egli orienta la sua fede. Cioè è la conoscenza di Cristo, è la comunione con Cristo che i filippesi devono imitare. Potremmo dire imitare Paolo e imitare Cristo. E appunto se nell'antichità, notate, era tipica la descrizione di personaggi per suscitare l'imitazione delle virtù. Ci sono moltissimi scrittori ellenistici che scrivono libri interi con l'intenzione di suscitare nei giovani l'adesione alla virtù e quindi il rifiuto anche del vizio. Plutarco, nelle Vite parallele, ha scritto volumi intorno a questa idea, proprio per dare degli esempi molto forti, calzanti e anche diciamo attraenti per i giovani. Ma in fondo abbiamo vissuto tutti noi, cioè leggere per esempio la vita dei santi è qualcosa che ci spinge esattamente a fare lo stesso. Quindi è un meccanismo non tanto di emulazione, ma al contrario, di vedere un esempio positivo che spinge a fare altrettanto. Ebbene, Paolo qui vedete, se ripeto,